Green Stage Radio. What you say is what you are.
RGS, la radio sempre con te.
Buonasera cari ascoltatori di RGS. Dopo diverse settimane in cui non ho potuto parlare di politica perché le elezioni imminenti non consentivano commenti, oggi che potrei esprimermi non ho parole. Assolutamente nessuna parola, nessun commento da dare, vi lascio ad una canzone.
Se vuoi, parole che noi
prima o poi ci portano via. Ti darò il mio cuore, ti darò il mio cuore, se vuoi, se vuoi, ora parla con lui. Vorrei fermare un'immagine, sentirla entrare dentro di me.
Fiumi di parole,
noi prima o poi ci portano via. Ti darò il mio cuore, ti darò il mio cuore, se vuoi, se vuoi, ora parla con lui. Fiumi di parole, fiumi di parole tra noi, prima o poi ci portano via.
Esattamente, fiumi di parole, tutte quelle che abbiamo ascoltato durante la campagna elettorale, tutte quelle che stiamo ascoltando nei talk show che parlano di politica per raccontarci i risultati del voto. Ma il racconto del risultato del voto è quantomeno incomprensibile. Hanno vinto tutti o hanno perso tutti? ha vinto Zingaretti, che è riuscito a conquistare la rossa toscana. Ha vinto Salvini, che è riuscito a conquistare le Marche. Ha vinto Zaia, ovviamente, in Veneto, perché è andato ad un bottino di voti che sembrava assolutamente impensabile, il 70%. Ha vinto Toti in Liguria. E poi hanno vinto i candidati della sinistra, De Luca ed Emiliano, che però non sembrano allineati al partito. Hanno vinto tutti, ha vinto anche Di Maio, anche se in realtà i risultati dei 5 Stelle nelle varie regioni è talmente al limite da costringere gli uomini che dovevano organizzare gli stati generali a vedersi oggi pomeriggio, e magari stasera nell'edizione del telegiornale delle 8 sapremo come hanno deciso di arrestare questa valanga di voti che gli manca. Non so se vi ricordate, in Parlamento loro continuano a rappresentare il 33%, ma nei territori sono arrivati a 3, 5, addirittura 7%. Incredibile. Esulta persino Renzi, che però è talmente sparito dallo scenario italiano che per sapere che fine ha fatto bisognerà ritrovarlo a chi l'ha visto. In un'Italia in cui vincono tutti, evidentemente forse perde l'Italia. Ma noi come possiamo consolarci? Visto che stanno arrivando le prime piogge di autunno, ci consoliamo con un impermeabile.
Thank you.
voto del referendum invece l'esito è stato molto chiaro, ha vinto il sì. Non siamo a vedere i risultati di un referendum senza meravigliarci, però questa volta, se non altro, il quesito era posto in maniera chiara, era chiaro se rispondere sì o rispondere no. Vi ricordate che per il divorzio chi voleva il divorzio doveva rispondere no e chi non lo voleva doveva rispondere sì. Stavolta, se non altro, il quesito era espresso chiaramente, gli italiani si sono espressi chiaramente, hanno detto che vogliono un Parlamento ridotto. E quindi uno si aspetterebbe, ok, questo Parlamento così com'è non è più legittimato dalla volontà degli italiani, bisognerebbe tornare al voto, perché non è corretto, forse non è nemmeno costituzionale, che questo Parlamento non più legittimato dal voto degli italiani possa addirittura eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Ma siamo altresì certi che i partiti si schiereranno in formule strane per dire che questo Parlamento deve andare avanti fino alla scadenza e quindi anche eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. E perché ne siamo così certi? Perché è ovvio, con 345 deputati, tra deputati e senatori in meno, molta gente sta pensando di perdere il proprio posto e pur di non perderlo si rimarrà attaccato alla poltrona almeno fino a che non sia possibile, il più possibile che si possa, rinunciando magari a tutto, facendo accordi incredibili. E per commentare questa politica e questo strano modo di intendere la volontà dei cittadini elettori, dei cittadini italiani, non ci resta che ricorrere alla comicità, che per fortuna ci assiste e forse ci spiega meglio dove stiamo andando. E allora noi commentiamo il referendum attraverso le parole di Enrico Brignano. Ci sembra l'unico modo per raccontare come sono andate le cose.
Cati. Adesso staremo insieme qui tutta la sera, queste 6-7 ore insieme, 7 ore, meno, molto meno, 2 ore, 3, quanto? Ah già, è vero, e il nome del programma lo dice, un'ora sola vi vorrei, un'ora e basta, e allora non posso dilungarmi in chiacchiere, devo essere veloce, sintetico, conciso. Allora, onestamente, ad averci un po' di tempo, qualcosina, non ce l'ho per carità, perché vado di fretta, però se io avessi, che ne so, 10 minuti a disposizione, io vi parlerei del referendum di ieri. Ma non ve ne posso parlare, che vi potrei dire? Che se avessi tempo io vi direi, per esempio, che nell'ottobre del 2019 553 tra i 945 parlamentari italiani erano stufi dei continui rimproveri fattili, insomma, ma voi parlamentari non fate mai niente, mai una legge sul conflitto di interessi, mai una legge sul riscaldamento globale, niente sull'evasione fiscale. Ah sì, hanno detto loro con una botta d'orgoglio, e allora adesso faremo una bella legge sui tagli dei parlamentari. Non ve l'aspettavate, eh? Ah, siamo riusciti, l'abbiamo fatta. E tutti contenti sono tornati a casa, no? Dalle mogli, abbiamo lavorato, amore. Che legge avete fatto? Ah, uomo, ti spiego. Ora, fra le 553 mogli, 71 mogli ci hanno riflettuto, quello gli ha detto al marito, dice, aspetta un attimo, non ho capito, voi, dico, scusa, imbecille, fammi capire, dico, scusa, voi non fate mai una legge? Mai. State sempre lì a giocare col telefonino, a fare i disegni di legge, ma adesso voi, quasi alla maggioranza, quasi all'unanimità, ne fate una per togliervi voi il lavoro? E se dovessimo andare a casa noi, te che te cacciano, io poi le mie borse come le compro? Imbecille, io l'estetista, i massaggi, come le pago? Come fa? Ma mette, e come, io ping, un coppino qui sul collo. Adesso tu torni dai tuoi colleghi e su sta legge vi inventate qualcosa, perché io ti giuro te faccio dormire sul barcone. Ed è così che 71 di questi senatori sono tornati in Parlamento. Il giorno dopo, dice, regà, mia moglie mi ha gonfiato ieri sera, io ho pure il barcone piccolo, che ci possiamo inventare? Idea, dice un altro, facciamo un referendum, cioè spiegate, stai a sentire, se proprio deve essere che dobbiamo andare via, facciamoci cacciare dal popolo italiano, non noi da soli, da per noi. Il popolo è sovrano, quindi il popolo comanda, però il popolo italiano è pure distratto, sarà sovrano, ma si confonde. Il popolo c'ha da fa, c'ha le cose sue, e c'ha i problemi, c'ha... quindi dagliete d'acqua e dagliete punta, magari si sbaglierà. E così hanno indetto questo referendum, dove però, per la prima volta in un referendum, in Italia il sì vuol dire sì e il no vuol dire no. Così il popolo, chi l'avrebbe mai detto, nel silenzio e nel buio delle urne, ha deciso di destituire 230 deputati e 115 senatori. Gli ha proprio detto a chiare lettere: andate a casa, andate a casa. Sono dispiaciuto perché poverini questi parlamentari, che cosa hanno fatto di male? Cosa hanno fatto di male? Questi quanto guadagnavano? Che guadagnavano? Dai 10 ai 15 mila euro al mese, ma che cosa sono? 10, 15 mila euro, che cosa sono? Niente. Quando tu hai pagato l'affitto, una cosa, la casa dell'ente, quando hai pagato le cose, i vestiti, le cose, smogli, mangiare e bere, le cose, le vacanze, quelli sono finiti. Capito? Perché se tu non hai nulla, non c'hai niente. Se tu non c'hai casa, non c'hai monete, non c'hai niente, c'hai soldi in tasca, non c'hai niente, che te levano? Niente. Quindi niente meno niente fa niente. Quindi tu non soffri, ma se tu c'hai come loro e te levano, ci rimani male, capisci? Ci rimani tanto male. Quindi niente più benefit, capisci? Niente più autisti, auto blu, treni gratis, teatri gratis, questi andavano pure a teatro gratis, i teatri, vi ricordate quando erano aperti una volta, c'erano i teatri, questi andavano sempre gratis, era una tragedia, che poi la vera tragedia in effetti non è nemmeno per i parlamentari, è per i loro portaborse, perché ognuno dei parlamentari aveva due o tre portaborse, c'erano questi che deve stare portavano queste borse, e qua e di là sempre il traffico la mattina pieni di borse, cioè io faccio i portaborse, ora questi portaborse senza più i deputati, a chi le portano queste borse? Ci devono disoccupare anche questi, no? E se per ogni parlamentare ci sono minimo tre portaborse, voi rendete conto che numero esagerato di gente che sta lì e ogni tanto prende la borsa? E allora questi dovranno andare per forza davanti ai supermercati a portare le borse delle signore anziane, cioè signore. Posso portare la borsa? No, c'ha il carrello, la morì ammazzata, per dire. Diciamo che, guardando, diciamo, il bicchiere mezzo pieno, una cosa positiva questa vittoria del sì l'ha portata. In Parlamento, con 345 posti liberi vuoti, dove chiaramente ci saranno delle foto ricordo, con dei lumini accesi a imperitura memoria, la Camera diventerà una Camera ardente, però spaziosa. Resteranno così delle poltrone vuote e quindi i parlamentari saranno più distanziati e quindi anche loro avranno un protocollo, diciamo, più preciso, rispettato. Speriamo che non facciano anche lì, come nelle scuole, i banchi con le rotelle. Perché già abbiamo troppi parlamentari che si spostano da destra a sinistra e da sinistra a...
Lo so, sembra strano commentare la politica attraverso i comici, ma d'altronde questa cosa non ci dovrebbe stupire più di tanto, perché Renzi fa da anni il verso a Benigni, Berlusconi in fondo è il politico che più assomiglia a Gino Bramieri, il compianto comico milanese, E sulla scena compaiono personaggi politici anche importanti come De Luca, davvero molto credibili, che però hanno fatto dei messaggi su Facebook la loro vera forza, anche messaggi comici. E così alla fine, se dobbiamo commentare la politica italiana, ci serve forse più di inseguire i comici per capire come sta andando, piuttosto che i politici che, come dire, non dicono la verità manco quando si sbagliano. E questa è la tragedia dell'Italia, perché ragazzi, non aspettiamoci che dopo il voto cambierà davvero qualcosa. Il Parlamento rimarrà lì almeno per altri 3 anni, fino alla scadenza, e poi forse si inventeranno qualche altra cosa. Non so se vi ricordate quando abbiamo votato per eliminare le province. Diciamo che abbiamo eliminato il voto alle province, ma le province continuano ad esserci, e continuano ad esserci signori che su quelle province ci campano alla grande, ci vivono, a dispetto di noi elettori che non possiamo nemmeno scegliere chi sta in provincia. Chissà che questa volta pure non si inventeranno qualche altra cosa, per cui noi ci siamo limitati il diritto di voto, abbiamo limitato la rappresentatività dei territori in Parlamento, ma magari il Parlamento continuerà ad avere gli stessi numeri, soltanto che saranno scelti dai partiti anziché da noi. Queste sono le riforme che abbiamo in Italia. Come dire, è una situazione difficile che non ci fa sorridere, e l'unico modo per sorridere è ricorrere al commento dei comici, che se non altro ci illustrano la situazione meglio di qualunque telegiornale. E allora inseguiamo questi comici mentre ci raccontano come si svolge, come si è svolto il referendum e quali risultati abbiamo ottenuto. Proviamoci, proviamo a sentire che cosa dice un altro comico a proposito del referendum.
Ciao Camel, come le stai? Qui in Italia è un momento storico importante. C'è stato un referendum per taglio dei parlamentari. Se diceva no, io tutti i giorni dovevo andare a lavorare e fare le bisse per guadagnare stipendio. Invece ha vinto sì, eh? E io tutti i giorni devo andare a lavorare e fare le bisse. Che dice Camel? Non è cambiato un cazzo? Bravo! Però l'hai detto te, mannaggia le fecetti, eh? No, la verità che è cambiato, eh? Sì, mo ci stanno 345 parlamentari disoccupati, e quindi ci stanno 345 potenziali bessaioli che mi vogliono rubare il posto di lavoro. Certo che c'ho paura, oh! Questi sono abituati a avere le mani in pasta, Camel! C'è chi dice che era meglio se diceva no perché c'è stata più democrazia. Sì, perché c'è stavano più parlamentari che rappresentavano gli italiani. Perché prima li rappresentavano bene. In Parlamento ci andavano una volta sì e 9 volte no. Adesso che so di meno i politici, manca solo una piccola cosa per far funzionare il Parlamento. Che cosa? Li devono far lavorare, mannaggia le bacette. A proposito di lavorare, hai visto Renzi con Italia Viva a queste elezioni? No, manco io, ma mi sa che non ha visto nessuno, eh? Le comiche, oh. Pensa che a Lesina, in provincia di Foggia, c'era solo un candidato sindaco. Non c'aveva avversari. Che dice Camel? Quindi ha vinto lui. No, è incredibile, oh. Non è stato eletto. La gente non è andata a votare. Praticamente ha perso contro se stesso. Pensa quando stava sul cazzo questo. Adesso che ci sono state le elezioni, finalmente può ricominciare la scuola. Solo che adesso le devono sannificare. Per sannificarle tutte ci metteranno un altro mese. Ma mica siamo fretta, eh? Sti ricassini sono solo 9 mesi che stanno dentro casa. Quelli che si erano imparati a legge devono ricominciare da capo. Se sono scordati tutto, è un macello ne dà là. Sono ricominciate le scuole, ma mo tocca vedere se riescono a finirle. Perché ogni volta che hanno problema influenzale, li mettono nella stanza Covid e poi li portano a casa. Raffreddore, stanza Covid. Febbre, stanza Covid. Tosse, stanza Covid. Ruttino, stanza Covid. Praticamente non ci fanno mai a scuola. Se scureggiano, li deportano direttamente a campo di concentramento. Ogni problema, stanza Covid. Prostatite, stanza Covid. Che dice Camel? Prostatite non è problema che colpisce i giovani. Sì, lo dici te. In Italia non funziona così, eh. In Italia problema molto diffuso. solo che più c'hai sordi e più rischi la prostatite. Non conta l'età. Boretti, sti ragazzi, la scuola è un casino. C'hanno orari prestabiliti per entrare e fanno turni per seguire lezioni a scuola. C'ho mio nipote che mi aiutava in besseria, gli è capitato il turno di notte. Mi tocca assumere un altro bessaiolo. Aspetta, Camillo, mi sa che è arrivato bessaiolo nuovo a fa' colloquio. Ma questo ci ha messo conosciuto? Ma dove l'ho visto questo? Aspetta che c'ho il nome sulla bunda del cammello. Aspetta, ma come si chiama? Ah, ecco chi è! Matteo Renzi, managgia le pescette.
Ah, dimenticavo, seguitemi pure su Instagram.
Ecco, questo è il modo per commentare le vicende politiche italiane. Se pensavate che io potessi dirvi qualcosa di ragionevole e di intelligente, forse dovete rivolgervi alle trasmissioni tipo Porta a Porta, Quarta Repubblica. Lì fanno dei commenti più precisi. Noi ci limitiamo, come dire, a ridere e a sorridere su questa Italia che ci piace tanto. Il paese che amiamo, ma che certe volte non riusciamo a comprendere, forse perché siamo diventati troppo vecchi, forse perché non stiamo più in linea col pensiero comune condiviso. Ma c'è un pensiero comune condiviso?
Run!
E così per comprendere la politica dobbiamo affidarci al commento dei comici e farci almeno due risate sopra su questa politica e su questo mondo che capiamo sempre meno. Se invece non vogliamo ridere, dobbiamo leggere i commenti di un comico che non fa più il comico. Grillo ha detto: non credo nel Parlamento ma nella democrazia diretta. Quindi il fondatore del Movimento 5 Stelle ritiene che non ci sia proprio bisogno del Parlamento, non soltanto di un Parlamento ridotto secondo i dettami dell'ultimo referendum che abbiamo votato, ma che proprio la democrazia debba essere diretta. Quindi forse Grillo sogna di farci votare tutti sulla piattaforma Rousseau. Ora, io credo che la democrazia diretta possa essere un buon sistema, cioè gli elettori che anziché recarsi in Parlamento si ritrovino in una grande agorà per esprimere tutti il proprio pensiero. Ma la democrazia diretta si esercitava nell'Atene del V secolo ed era una democrazia, per quanto osannata, fatta di sole poche persone, gli uomini ricchi di Atene, dove peraltro c'erano molte persone che erano schiavi. Quindi la democrazia che abbiamo costruito in Occidente, la democrazia parlamentare, è la forma più compiuta perché ci sia democrazia in un paese. Ma se Grillo sostiene che bisogna tornare alla democrazia diretta e magari a votare sulla piattaforma Rousseau, chissà che non dobbiamo tener conto di questo pensiero, visto che Grillo ha creato un movimento che, come dire, ha fatto la differenza negli ultimi anni in Italia, anche se adesso si sta un po' perdendo. Qualcuno dice che ha esaurito il suo ruolo. Forse il ruolo del 5 Stelle era proprio quello di un movimento che doveva in qualche modo scardinare il sistema, aprire il Parlamento come una scatola di sardine, come amavano dire i 5 Stelle prima maniera, e adesso che invece sono entrati nelle stanze dei bottoni, la loro presenza sta diventando scomoda, forse hanno esaurito il loro ruolo. Sapremo presto cosa contano di fare, visto che proprio oggi stanno in riunione e magari si apprestano a fare gli stati generali che promettevano da gennaio, ma che per ora ancora non hanno fatto perché evidentemente non hanno ancora le idee chiare. Di Maio, Di Battista, Grimi, Grillo, chi altri ci sarà a dire la sua? Noi italiani aspettiamo di conoscere cosa verrà fuori da questo movimento, che sicuramente è stato molto apprezzato dagli italiani, che forse credevano davvero in un cambiamento, ma che si è rivelato, come dire, una pericolosa illusione. Sognando un mondo migliore, noi ci affidiamo ad una canzone.
Shine on. there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for.
Quindi abbiamo votato per queste elezioni. Ci sono delle regioni che sono rimaste alla sinistra, diciamo che si è concluso con una sorta di 3-3. Sicuramente la sconfitta in Puglia pesa non poco, perché evidentemente la candidatura di Fitto non era così convincente, nonostante quello che prevedeva la Meloni. Ma la destra avanza, forse non ha ancora trovato tutti i candidati giusti, però sicuramente le regioni sono 15-5, anche se dobbiamo aspettare ancora un po' per andare a votare per il Parlamento e vedere se questa maggioranza è la maggioranza in Italia. Per ora è una maggioranza silenziosa, costretta a restare in disparte con Salvini, che in qualche modo perde colpi, se non altro sulla comunicazione, visto che aveva giurato un 7-0, molto 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 lontano da quello che in realtà il voto ha determinato, e con personaggi dentro al centrodestra che sicuramente prendono le misure per diventare leader. Zaia fa finta di niente, ma quel 70% in Veneto qualche cosa vorrà pure dire. Toti si è già tolto dal partito di Berlusconi e ha creato un proprio partitino, e a giudicare dai risultati in Liguria anche lui è un uomo che può pretendere ed avere molto all'interno del centrodestra, e sicuramente grandeccio alla figura della Meloni. Ma nonostante questo, il centrodestra per ora è al palo, pur vincendo e pur essendo la maggioranza silenziosa di questo paese, che fatica persino a scendere in piazza perché sennò c'è il rischio del Covid, mentre la sinistra può benissimo organizzare le feste dell'unità o altri raduni per feste importanti come il famoso 25 aprile. Ora, che le mie simpatie vadano alla destra è fin troppo ovvio, né posso nasconderlo. Però certo è che la sinistra per certe cose si sa organizzare meglio. Sa scegliere candidati più simpatici, più visibili sul territorio, candidati che comunque hanno saputo gestire il Covid, come De Luca in Campania, davvero alla grande. Questo glielo dobbiamo riconoscere. Probabilmente, nonostante le mie preferenze vadano alla destra, se fossi stata in Campania avrei esitato non poco e forse avrei votato De Luca. Lo dico sinceramente, perché in questo paese una cosa l'abbiamo capita: più che affidarci al Parlamento, dobbiamo affidarci ai sindaci, ai presidenti delle regioni. Dobbiamo costruire questo Stato su una forma federale che forse meglio può dare la misura di come è il territorio italiano, uno Stato nazionale dove però le divisioni e le divergenze sono ancora forti e sono sicuramente il nostro limite ma anche la nostra grande ricchezza. Un paese magnifico che meriterebbe qualche eroe in più, qualche politico migliore, meriterebbe di essere il grande Stato che è. E invece galleggiamo come un'isola.
Seconda stella a destra, questo è il cammino. E poi dritto fino al mattino. Poi la strada la trovi da te. Porta all'isola che non c'è. Forse questo ti sembrerà strano, ma la ragione ti ha un po' preso la mano ed ora sei quasi convinto che non può esistere un'isola che non c'è. E a pensarci, che pazzia, è una favola, è solo fantasia. E chi è saggio, chi è maturo, lo sa, non può esistere nella realtà. Sono d'accordo con voi, non esiste una terra dove non ci sono santi né eroi. Essa non ci sono ladri, se non c'è mai la guerra, forse è proprio l'isola che non c'è, che non c'è. E non è un'invenzione,
isola è.
Niente odio e violenza, né soldati né armi, forse proprio l'isola che non c'è, che non c'è. Seconda stella a destra, questo è il cammino, e poi dritto fino al mattino. Sbagliare, perché quella è l'isola che non c'è. E ti prendono in giro se continui a cercarla, ma non darti per vinto, perché chi ci ha già rinunciato e ti ride alle spalle, forse è ancora più pazzo di te.
E parlavamo di comunicazione della sinistra, che hanno la capacità di far passare per vittorie anche sconfitte brucianti. E io credo che dovremmo imparare da questi signori come si fa la comunicazione. E allora, sempre in una trasmissione comica, ma non troppo, siamo andati a cercare una notizia, che forse non è proprio una notizia, ma che vale la pena di essere commentata, perché il signor Renzi è riuscito a far passare per vittoria la sua partecipazione a queste elezioni. Bene, seguiamolo perché è veramente clamoroso.
Noi siamo qua per fare chiarezza oggi, no? Cioè, chi è che ha vinto?
Noi?
Sì, certo.
Tu? No, io sono testimone di questo tuo...
Abbiamo questo compito. Chi ha vinto le elezioni? No, cioè, chi è che può aver vinto queste elezioni?
Vuoi il buon senso?
No, dico, ma chi? Cioè, Zingaretti ha vinto? No, no, no.
No. Zingaretti? No, pure... Conte?
No, assolutamente.
Salvini?
No. Guarda, c'è una sola persona che ha vinto queste elezioni.
Chi è?
Non ci crederai, è Matteo Renzi.
No,
Matteo Renzi.
Noi siamo particolarmente felici.
Ma di che cosa?
Guardati le gatte, ha fatto almeno 12.
È felice.
Capiamo che c'è una discussione in corso sul chi ha vinto, chi non ha vinto, come sempre dopo le elezioni regionali.
Sì, una cosa sicura è che non ha vinto lui.
Beh,
diciamo, questa è.
Dire non ha vinto.
Quella cosa lì, credo,
Credo che sia una bella vittoria.
Sì.
Una vittoria che vede il suo pilastro del successo straordinario in Toscana.
No, guarda che in Toscana per me stati benissimo Italia Viva.
Noi facciamo in Toscana il 4.5%, in Campania il 7.5%, sono risultati che sono circa il triplo dei sondaggi dei quali venivamo accreditati.
Il triplo! Ma scusa, il triplo di.
Ma questione di aspettative.
Ma scusa, il triplo di 4 e mezzo in Toscana. Quant'era che veniva a
il triplo è
santo, ma comunque è contento. Cioè, guarda, se è contento lui di questo dato.
Il dato di Italia Viva dunque è un dato assolutamente positivo.
Addirittura, chissà se fosse stato negativo, no?
L'ottimismo è il profumo della vita.
Se è contento lui, se ha vinto l'elezione di Renzi, ha ragione. Poi
ci aspettavamo qualcosa di più in alcuni territori.
Sì, meno era possibile. Cioè, in Veneto,
un po' di più che lo 0,6.
In Veneto 0,6.
Si aspettavano un po' di più.
Meno di 0,6 oggettivamente.
Ci aspettavamo qualcosa di meno in altri.
Beh, come in altri, che non era il Veneto.
Veramente.
Il Veneto, quello credo. Però che giudizio alla fine, insomma, su questa cosa di Italia Viva, prima competizione elettorale?
Il nostro giudizio è straordinariamente positivo.
Straordinariamente!
Matteo
Renzi, straordinariamente positivo, hai ragione, perché insomma, non è che se tu vai a cercare gli altri partiti...
Non è sommessamente
No.
Trovate un altro partito che si candida per la prima volta
a
livello territoriale e regionale e ottiene i risultati di cui vi ho parlato.
No, nessuno. Anche se vai a cercare con l'Aderino, no?
Non lo trovi.
Mi aspettavo di più.
Certo, di meno abbiamo detto
domanda,
impossibile.
È una domanda provocatoria che fa se stessa.
Penso, lui si fa le domande da solo.
Tutti i sondaggi ci davano a livello nazionale tra il 2 e il 3.
Tra il 2-3%, non 2-3 voti, No, 2-3%.
Parliamo di percentuale.
E invece...
Se, come dicono gli esperti, abbiamo fatto a livello nazionale più del 5...
È stato un successo incredibile, hai ragione. Oggi...
Oggi sono talmente felice del risultato.
Ma com'è felice?
Sì, non senti dalla voce.
No, non lo sento dalla voce. Come fai a essere felice?
È una felicità interna.
Ma di che cosa è felice?
Che non riesco a capacitarmi come si possa dire che Italia Viva
esista.
Italia Viva
è
alle prime elezioni con un simbolo che a qualcuno non piace a tanti.
No, forse a nessuno piace.
È stato il centro ginecologico.
E c'è tra l'altro, quindi insomma.
Ecco, questa è la capacità di Renzi di far passare per vittoria una percentuale, appunto in Veneto 0,6, in Toscana siamo arrivati addirittura a 4,5, e questo è un successo clamoroso, mentre invece i voti dati a Salvini o alla Meloni, sono tutto sommato pochi. Raggiungono tutti e tre i partiti di centrodestra messi insieme, e stanno insieme, quasi il 50%, ma che cosa sono in confronto al 4% che ha raccolto alla prima elezione Renzi? Bene, io credo che questa capacità di vendere fumo porta a porta, anche a porta, sia veramente un dato incredibile di cui bisogna tenere conto. Ora è il momento di passare ad altro, perché non possiamo continuare a parlare di politica. Sono certa che vi state tremendamente annoiando, e allora parliamo di altri argomenti. Di solito in questa trasmissione io mi preoccupo di darvi i dati del Covid, di annunciarvi i malati di Covid di oggi, quanti ce ne sono in giro per il mondo, com'è la situazione, se è sotto controllo. Ma questa volta, perché volevo fare una puntata assolutamente diversa e cercare di strapparvi in una risata in un momento in cui è davvero difficile ridere, anziché darvi la notizia sul Covid, vi faccio ascoltare una bellissima parodia, e spero che vi piaccia, perché forse è un modo per affrontare il Covid in maniera meno pesante.
Lei a fine maggio ha rilasciato la famosa frase che ha scatenato le polemiche.
Allora, se vuole gliela ridico in maniera chiara.
Sì.
Avevo detto che il virus clinicamente
sì.
non esisteva più.
Esatto. Ecco, ma si sente ancora di ridirlo?
No, questo no, assolutamente no. Perché
sì.
l'ultima volta che l'ho detto hanno fatto la movida anche le orsoline del convento di Segrate.
Per dire,
facevano cioè... lap dance sulle canne dell'organo.
Infatti molti...
Perché io da maggio, da quando sì. ho detto che il virus clinicamente non esisteva più, passo la vita... puttana Eva Mente a metterci una pezza,
so,
quindi
lo so.
Risponderò solo a domande su orecchioni, varicelle e rosolie.
No, risponde invece alle altre domande, perché la gente deve essere informata. Io
allora,
capisco
il virus clinicamente non ci sentiamo più.
In che senso?
Non storia capisco. Finita.
Ma che storia?
Ho anche cambiato le serrature del San Raffaele, per cui secondo la mia evidenza il Covid clinicamente spero che sia morto.
Va bene,
ecco,
va bene.
L'unica cosa, lo dico in maniera chiara, non vorrei che fingesse.
Non si sta capendo niente, insomma, il virus esiste, non esiste, è morto. Cioè non...
Allora, diciamo innanzitutto alla gente che il Covid esiste.
Oh, grazie.
E su questo c'era arrivato anche Galli, per cui... evidentemente non ci vuole uno scienziato.
Non offenda Galli.
No, allo stato attuale non voglio offendere Galli, dico
trovato.
Solo in maniera chiara che allo stato attuale le evidenze ci dicono che il virus, che la carica virale è clinicamente estinta.
Estinta?
È fondamentale l'uso della mascherina, però è estinta.
Estinta, ma perché?
Perché come carica virale però...
Sì.
Letalmente al suo picco massimo.
No, si sta contraddicendo.
Ma è estinta.
Però
è forte.
No, ma non ci capisco.
In ogni modo, riguardo il virus, mi sento di dire questo in maniera chiara.
Ecco, lo dica chiaro.
Che quando uno avverte un po' di tosse, un po' di febbre, deve intervenire tempestivamente.
Oh, ecco, quindi...
Bisogna intervenire tempestivamente.
Quindi deve fare il tampone e farsi ricoverare.
No. Allora, lo dico in maniera chiara,
deve
riuscire a diventare un mio amico.
Ah, certo.
Perché tutti i miei amici raggiungono l'ospedale tempestivamente.
Questo è vero, è successo.
A questo proposito, avere un elicottero in casa aiuta, perché...
si arriva
in 10 ore dai primi sintomi.
Infatti, possiamo dirlo, lei è famoso anche per aver salvato, tra gli altri, però Berlusconi, Bertolaso, Briatore.
Allora. Va rigorosamente detto uno studio che abbiamo fatto, che il... Covid-19 va rigorosamente in ordine alfabetico.
Come
evidenzia lo studio che abbiamo fatto a San Raffaele, ora siamo alla lettera B.
Ah, Berlusconi Briatore.
È per questo che io sono tranquillo.
Perché?
Perché sono Zangrillo.
Certo.
Ordine alfabetico.
Z.
Tranquillo.
Certo.
Zangrillo. Mi dispiace solo per Crisanti.
Già, inizia con la C, quindi tra un po' tocca a lui. Senta, però, a proposito di Berlusconi, allora, è stato dimesso e sta bene, questa è un'ottima notizia.
Certamente. Allora, Berlusconi lo voglio dire in maniera chiara.
Chiara, grazie.
È stato uno dei nostri pazienti più difficili.
Eh sì, è poverino.
Era talmente forte era la sua carica virale che abbiamo dovuto classificarla con la scala Mercalli.
Per dire, certo.
Però grazie a Berlusconi ora abbiamo le evidenze per affermare che il virus non è mutato, ma si sta solo adattando all'ospite.
Ecco, ci spieghi meglio questa cosa del...
Allora, vorrei dirlo in maniera chiara.
Grazie,
Il virus di Berlusconi... Attualmente, clinicamente, è ancora più avanti
rispetto a quelli che si adattano.
Perché prima si è adattato all'ospite,
lo ha fatto,
poi lo ha lentamente abbandonato.
Sì, adesso.
E ora sta limonando con Paola Turci.
Lo so, non si può sorridere anche della malattia, non si può sorridere del Covid, non si può sorridere di nulla, ma come dire, cerchiamo di risollevarci un po' lo spirito perché è davvero difficile avere le idee chiare sia sul Covid che su come funzionerà la scuola in Italia, su come funzionerà il Parlamento e su tutto il resto. Ci sono però delle notizie meno allegre, ma che vale la pena di dare, su cui vorrei richiamare la vostra attenzione. Ursula von der Leyen ha, nella sua prima esternazione pubblica, ha parlato del sostegno da dare all'Europa. Tutti nella UE devono avere salari minimi, dice la Presidente della Commissione Europea sulla questione migranti, dice salvare vite ma servono rimpatri. Quindi diciamo ha messo il dito su due temi importanti, il fatto che l'Europa da un punto di vista economico si deve salvare tutta insieme, quindi sostenendo i paesi più deboli e affrontando tutti insieme il problema della migrazione, che è un problema pesante, non soltanto perché il presidente della regione Sicilia continua a dircelo tutti i giorni, ma anche perché in una società in cui ci sono tanti problemi economici come ce ne sono adesso in Italia, dove tanti ristoranti chiudono, tante attività chiudono, l'aumento dell'immigrazione non contrastata, l'aumento dell'immigrazione irregolare porterebbe a conseguenze sul piano sociale davvero incredibili. E quindi forse è il caso che l'Europa insieme a noi, l'Italia insieme all'Europa, affrontino seriamente il problema della migrazione. E quindi siamo sollevati dal fatto che un personaggio come Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, abbia detto che bisogna affrontare questo problema insieme. È un buon modo, così come ha detto che bisogna affrontare insieme il problema dei vaccini, ci devono essere vaccini per tutti, quindi solo la cooperazione può salvare le vite. Cito dal suo discorso e sono contenta di poter citare le parole di questa grande donna. Ha parlato di futuro, ha parlato della next generation, perché il Recovery Fund riguarda appunto il futuro dell'Europa. Ci accogliamo un ulteriore debito per cercare di garantire un futuro ai nostri giovani e speriamo che i politici colgano questa l'occasione per fare davvero qualcosa di positivo per l'Italia, perché è un'occasione straordinaria, ma probabilmente non ne avremo altre. Ursula von der Leyen ha aggiunto ancora molti dettagli, specialmente sul tema delle emissioni, che raggiungeranno il 55% entro il 2030. Questo significa che scombineranno ancora di più il clima in Europa e nel mondo, e sappiamo bene che questo davvero non possiamo permettercelo. Prima di chiudere, voglio entrare in una piccola polemica. Boris Johnson, il leader della Gran Bretagna, ha detto che gli inglesi non hanno saputo reagire bene al Covid perché sono liberi, non pecore come gli italiani, che si sono adattati a stare sotto Mussolini mentre in Inghilterra c'era Churchill. Il presidente Mattarella ha già risposto in modo adeguato a questo signore, ma io non ho ruoli da difendere, quindi posso rispondere come mi pare. Bene, vorrei ricordare che i prerequisiti e le condizioni per la libertà di ognuno sono stati creati tanti anni fa dall'Impero Romano, che ha portato a tutti l'acqua corrente, i ponti e le strade. Quindi se adesso in Europa ci sono popoli liberi è perché l'Impero Romano ha portato a tutti le condizioni perché questa libertà possa esercitarsi. Perché la libertà non è uscire di casa ed attaccare agli altri il Covid anche se ce l'hai. Non è non portare la mascherina o andare a fare l'aperitivo. La libertà è avere le condizioni e le pari opportunità per emergere e rispettare la libertà altrui. Con questo voglio salutarvi, cari amici di RGS. Vi aspetto domani sera per parlarvi di una città straordinaria, una delle tante città straordinarie dell'Italia, il paese più bello del mondo, lo dico con orgoglio. Domani parleremo di Napoli. Buona serata a tutti. Vi lascio con una canzone che mi sta molto a cuore perché è di Celentano.
Pregandoti di stare con me, mi pento perché non ti voglio più, non ti amo, non ti credo, e perciò stai lontana da me. Non ti voglio perché non ti voglio così. Le strade sono piene di donne uguali a te.
Carica l'app di RGS dagli store digitali. È gratuita.